Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto di un incontro webinar che si è tenuto mercoledì 17 aprile 2024, promosso da LUCIIM, Unione Cattolica Italiana, insegnanti, dirigenti, educatori e formatori della sezione di Trieste, in collaborazione con la Diocesi di Trieste, presso la sala conferenze della Diocesi di Trieste, sul tema Educare alla partecipazione, presentati dalla Presidente UCIIM Trieste, professoressa Anna Maria Rondini, e dalla Vicepresidente UCIIM Trieste, Alessia Cividin, ospiti, Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste, Professor Giovanni Grandi, insegnante di Etica Pubblica dell'Università degli Studi di Trieste.
La CEI ha dedicato addirittura 10 anni all'emergenza educativa. Se vi ricordate, una lunghissima esperienza, un lunghissimo soffermarsi, no, su questo, dal 2010 al 2020. Ora, una delle 7 aree delle 5 giornate di luglio è dedicata proprio alla partecipazione e all'educazione, a questo binomio. Quindi di nuovo l'educazione al centro dell'attenzione pastorale, no? Allora, io mi chiedo perché oggi c'è tanto bisogno di educare alla partecipazione. Io sono una boomer, mi verrebbe da dire, ma perché una volta si partecipava e basta, no? E non c'era tutto questo bisogno anche di investimento, essere sollecitati a scuola, le manifestazioni, chi è più diversamente giovane degli altri, no? Anche da casa, i cortei, ma anche l'associazionismo, per esempio, no? Senza tanta bisogno così, questo investimento formativo. Ma c'era tanta passione, forse anche improvvisazione. Cos'è successo quindi in questi 40 anni nella società, per Giovanni Grandi e per il Vescovo, nella Chiesa, no? Nella nostra realtà anche diocesana, che ha spento la partecipazione?
Comincia il Vescovo, dai. Io penso che un primo fenomeno certamente molto significativo è che noi siamo stati tutti infettati da una pandemia, un virus, che è quello dell'individualismo, per cui un po' ripiegati su noi stessi, a volte uso proprio un po' la metafora del benessere, siamo nell'epoca dei centri del benessere individuale, dove si fanno esperienze molto individuali di benessere, ma è così un po' purtroppo un pochino in questo virus, ho detto, siamo tutti infettati, e allora questo individualismo e questa ricerca del mio benessere, che colpisce anche talvolta, che so io, le coppie, le famiglie, un pochino si cresce respirando quest'aria. Poi forse si aggiunge anche una seconda cosa tipica del nostro tempo. Noi viviamo in un'epoca del disincanto, cioè siamo di fronte a problemi così grandi e mastodontici dove talvolta il rischio è quello di pensare ma chi sono io per cercare di cambiare il problema del cambiamento climatico? Quando neanche gli scienziati riescono a darsi una ragione del perché stiamo passando dei mesi come questi, oltre ogni previsione. Chi sono io per poter in qualche modo incidere su queste guerre che sembrano non finire mai ed essere determinate al di là di quello che noi possiamo fare? Per cui una sorta di piccolezza individuale che porta anche a un ripiegamento ulteriore dentro il privato, dentro la ricerca di me stesso. Io penso che la dimensione di fede invece di una Chiesa cattolica che si apre al mondo intero, che ci rende degni di essere figli, siamo figli di Dio, questa è la nostra dignità, e pertanto non posso lasciarmi andare a questi virus che ho appena elencato.
Ecco, allora dal mio osservatorio invece potrei aggiungere questo, condividendo molto quello che ha appena detto il Vescovo. Quando lavoriamo sull'Italia degli anni 70, anche all'università, con gli studenti, quello che emerge di solito, se c'è una memoria, è la memoria dei cosiddetti anni di piombo. Il piombo lo ricordiamo, ma ricordiamo con più difficoltà il fatto che ci fosse una grandissima partecipazione studentesca all'inizio anche di quegli anni, che poi si è trasformata anche in alcune parti in una reazione molto violenta. Ecco, rivedere poi quelle immagini, soprattutto per gli studenti dell'università di oggi, è qualcosa di molto sorprendente, perché oggi noi non conosciamo più nell'università quel genere di partecipazione, quel genere di assemblee. Allora, che cosa è successo? Ma una chiave di lettura che potrei darvi è questa. Fin dalla fine degli anni 90, un grande studioso, che è Charles Taylor, ha proposto di leggere questo nostro tempo come la cultura dell'autenticità. E cioè un'idea per cui la cosa veramente importante nella vita, questo è il messaggio che un po' è passato dopo gli anni 70 sostanzialmente, è che ciascuno deve sviluppare la propria personalità ed essere autentico rispetto a se stesso, senza adeguarsi a qualcosa che arriva dalle generazioni precedenti, dal potere politico, dalle influenze religiose e via dicendo. In questa cultura ci sono aspetti positivi e aspetti negativi. Parto da quelli negativi perché li vediamo tutti, però per dirvi che poi ci sono anche degli aspetti positivi. L'aspetto negativo è la difficoltà che facciamo a confrontarci, quindi quella deriva verso l'individualismo di cui parlavamo prima. Cioè, se tutto quello che conta è essere me stesso, io tendo a guardare la mia vita, tendo molto di meno a confrontarmi con gli altri e sento che lo scenario su cui mi muovo non è poi così importante. Questo ha degli effetti che non sono del tutto positivi, perché se da una parte mi restituisce il protagonismo, dall'altra però mi fa perdere dei riferimenti e mi fa perdere anche quella dialettica che alle volte c'era sempre stata tra generazioni e che era fondamentale anche nella crescita. Quindi non soltanto un approccio direi terapeutico, diciamo che alle volte siamo anche questo, una società terapeutica rispetto alle nuove generazioni, quindi un po' la cura dello star bene soltanto, ma anche un conflitto sano che in qualche modo consentiva alle persone di emergere e anche di affermare se stesse, ma sempre in relazione. Questa è una delle difficoltà che noi incontriamo, quindi una chiusura progressiva nell'individualismo, che peraltro è una grande perdita di potere. Perché più siamo isolati nel nostro contesto, più siamo da soli, meno siamo in rete e più siamo anche manipolabili da questo punto di vista. Lo sappiamo molto bene oggi anche dal punto di vista dell'informazione. Meno condividiamo direttamente, più le reti che ci collegano sono costruite altrove e non da noi. E questo ci rende molto più fragili dal punto di vista partecipativo. Però bisogna anche dire che c'è un aspetto positivo su cui noi possiamo sicuramente lavorare, e questo anche Taylor lo sottolinea. La cultura dell'autenticità ormai porta con sé l'idea che scelgo delle cose perché ne sono convinto. Non le scelgo più soltanto perché le hanno scelte tutti, con l'effetto grande fiume trasportano. Ecco, forse se abbiamo qualche immagine, anche venendo anche al contesto ecclesiale, degli anni 50 e 60, una grande partecipazione, ma perché la vita sociale avveniva all'interno delle strutture ecclesiali per moltissime persone, anche all'interno degli oratori. Ora, esserci all'interno di queste dimensioni significa sceglierlo, e questo fa parte anche della cultura dell'autenticità. Quindi anche la fede ha la possibilità di essere più autentica da questo punto di vista, no? È qualcosa che guardiamo più attentamente, cerchiamo di vedere che cosa ci convince. E questa è una chiave di lettura anche molto antica. Se noi andiamo a rivedere l'antropologia antica e medievale, Tommaso d'Aquino, ecco, dal XIII secolo ci avvisava che è diverso aderire a qualche cosa per amore o per timore, cioè per autenticità, per autentica adesione, oppure perché in fin dei conti, ecco, sto lì perché ci stanno tutti, o sto lì perché così magari qualche cosa di male non mi capita. È un processo molto diverso. Allora, da questo punto di vista, ripeto, c'è un'ambiguità, ecco, di quello che è successo a Maria in questi 40 anni. Si sono, come dire, limitati i numeri, certo, sicuramente, è cresciuta l'autenticità, anche questo. Le cose di cui abbiamo bisogno sono però di ritrovare questo rapporto anche con gli sfondi, con le generazioni che ci precedono. Ecco perché la partecipazione è sicuramente qualcosa che ci preoccupa anche rispetto alla settimana sociale per le generazioni più giovani, però non dobbiamo fare l'errore di pensare che sono soltanto loro le persone a cui rivolgerci. È una questione intergenerazionale, cioè se noi riusciamo a ricollegare le generazioni, allora facciamo un buon servizio tanto ai giovani quanto alle persone che hanno qualche anno in più, perché nella società si sta tutti insieme, non si sta per comparti. Se ritroviamo questa capacità, allora sicuramente prendiamo un po' più respiro, un po' più fiato. Ultima battuta, se me lo consentite, una chiave di lettura, Domenico ce l'offre anche il Papa, no? Anche a livello ecclesiale, quando legge la nostra realtà e dice che sono segnate dal clericalismo e ci dice con le sue immagini molto belle che è un tango che si balla in due, no? Come il tango, dice lui, laici e presbiteri, no? Certo, in questi 40 anni anche tutti noi, un po' pressati dall'idea civile, se volete, anche dell'efficienza. Abbiamo introiettato questa idea che nelle nostre realtà, nelle associazioni, in particolare anche nelle parrocchie, se le cose le fa il parroco e se il parroco, tra virgolette, funziona bene, lasciamo che faccia lui, no? E magari noi dobbiamo fare di meno. Dopodiché, se magari c'è qualche difficoltà in più, le cose invece esplodono. Questo è uno degli effetti della scarsa partecipazione anche dal punto di vista ecclesiale. Abbiamo tutti gli organi, ecco, di per sé, formalmente sappiamo, ci sono i consigli pastorali, parrocchiali, ci sono i consigli degli affari economici, ci sono tante strutture che potremmo utilizzare. Dopodiché, nella pratica, un po' per pigrizia, ma di tutti noi soggetti ecclesiali, non lo facciamo. Perché? Perché richiede tempo. Ecco, questa è forse, Maria, la grande cosa che è cambiata in questi 40 anni. La vita è accelerata tantissimo. L'informatizzazione ci ha resi molto, molto più veloci. Possiamo ospitare nelle nostre giornate tanti più processi che una volta non riuscivano a stare perché comunicavamo solo col telefono. E così abbiamo un po' saturato il nostro tempo. Ecco, saturare il tempo significa perdere degli spazi di democrazia. Nella Chiesa non è una questione di democrazia, ma è una questione di corresponsabilità. Avere troppe cose da fare, credo che tutti qui, quelli che siamo raccolti anche in questo seminario, lo sappiamo, la fatica che avete fatto anche voi per scavare quest'ora, per stare qui insieme, ecco, tutti noi sappiamo cosa significa essere sovraccarichi e forse la questione della gestione del nostro tempo è qualcosa che impatta tantissimo sulla partecipazione, più di quanto magari ci pensiamo ordinariamente.
E nonostante allora questa vita accelerata, da qualche parte però questa voglia inizia, l'esigenza di partecipare, di essere parte di qualcosa. E allora, professor Grandi, da dove inizia?
Allora, invertiamo l'ordine, come dico questa volta. Due flash, direi. La prima cosa, la voglia di partecipare, questo sempre un po' per tutti, guardate, non soltanto nella nostra società, parte dal sentire un'ingiustizia. Questa è una cosa particolare. Dall'antichità noi sappiamo, i filosofi antichi ci dicono che il pensiero nasce con la meraviglia, sì, è vero, questa è una delle grandi matrici, ma noi ci fermiamo a pensare sulla vita anche quando la vita si ferma davanti a cose che non vanno bene, davanti a quello che percepiamo essere un male. E quindi la capacità di sentire il torto, di sentire che qualche cosa va storto nella nostra vita, ma anche in quella di altri, ovviamente nella vita sociale, è qualcosa che fa scattare sia la nostra voglia di esserci che di ripensare. E il modo di fare meglio le cose, di aggiustarle, ecco, di riparare. Quindi il primo elemento che abbiamo tutti dentro e che è il primo aggancio che possiamo sempre rivalutare è proprio questo. Se sentiamo un'ingiustizia di qualche tipo, collegato a tutto questo c'è anche una voglia di partecipare che deve trovare però modo per essere espressa. La seconda cosa per partecipare anche tutto inizia, oltre che da questa percezione, anche dalla possibilità di essere ascoltati. Questo è altrettanto importante. L'ingiustizia va raccontata, non tanto argomentata dal punto di vista delle ragioni degli uni e degli altri, ma è importante tra di noi a volte manifestare il fatto che sentiamo che qualcosa ha fatto male. Però abbiamo bisogno di qualcuno che ascolti tutto questo e che possa ascoltare anche le proposte che abbiamo. Quello che abbiamo da dire è il modo in cui pensiamo che si potrebbero cambiare le cose. Poi si tratta di lavorare insieme, questa è una cosa che faremo anche nel corso della settimana sociale, con dei processi che ci aiutino ad adottare quale logica, lo diciamo spesso nell'equipe che organizza e che organizzerà anche i lavori, la logica del convalidare queste idee di cambiamento, non la logica del prevalere. Noi falliamo se immaginiamo che per cambiare le cose siamo gli unici ad avere un'idea efficace e se pensiamo che un processo di dialogo insieme consiste nel far prevalere la nostra idea, perché immaginiamo che quella sia la migliore. Mettere insieme le idee significa riuscire a confrontarle, vedere insieme che cosa emerge in una comunità e da questo passare a una fase di convalida, quindi di dare valore insieme. Quindi dare valore a quello che sta emergendo da una comunità. Se riusciamo a fare questo, che è un processo di ascolto molto intenso di una comunità, allora poi riusciamo anche a raggiungere un grado molto spesso interessante di convergenza, alle volte anche di unanimità, pur essendo partiti da un pluralismo e da idee molto diverse. Ecco, quindi questi sono i processi che un po' ci aiutano di solito a partecipare e forse sono le cose di base, ecco, per provare a sentirsi parte di qualche cosa.
Grazie. E allora mi rivolgo adesso a Sua Eccellenza Monsignor Trevisi. Rispetto a questa idea di partecipazione, che cosa c'entra la fede con la partecipazione e che cosa c'entra Dio con il partecipare?
Beh, io mi inserisco dentro questa prospettiva antropologica perché la fede non può scavalcare e dimenticare questo umano. Penso che, parto da un esempio, io ho notato come a volte la partecipazione è perché c'è anche un desiderio di prendersi cura di qualcuno. E allora vedo che nella mia storia ho proprio constatato come magari c'è una famiglia che comincia a ripartecipare perché quel figlio, vuoi nella scuola, vuoi nell'oratorio, nella parrocchia, ti porta a prenderti cura degli ambienti e delle persone che lui, quel figlio, frequenta. Dunque, questo prendersi cura di qualcuno che necessita di allargare lo sguardo a degli ambienti, a delle altre relazioni. Lo provo a dire in un altro modo ancora, che sono le cose che abbiamo appena sentito dal professor Grandi, ma le racconto da un altro versante. Può essere l'ingiustizia, ma può essere anche la paura di un'ingiustizia e dunque il prendersi cura di una fragilità. Se i rapporti restano solo funzionali, utilitaristici, e non ci si rende conto invece di una prossimità e di una prossimità anche nella quale io ho, sì, usiamo questa parola un po', ho un potere, ho il potere di prendermi cura o di passare oltre. Ecco, il partecipare diventa che io riconosco di avere una possibilità. E nella fede cristiana, Dio è colui che si prende cura del più piccolo tra tutti i popoli. È questo Dio che ha tanto amato il mondo da dare ciò che aveva di più prezioso, suo figlio. Ecco, allora la fede si inserisce in quelle dinamiche umane di cui abbiamo parlato finora, ma con dire io lì riconosco che c'è qualcosa di divino, che c'è addirittura una rivelazione che mi porta a riconoscere che c'è la possibilità anche per la mia umanità di accedere ad una profondità, un'intensità, ad un significato che mi fa venire un po' le vertigini. Certo che può essere anche qualche cosa che un po' spaventa, è troppo, chissà, forse è troppo prendersi cura di un figlio e allora questo sta spaventando e sono troppe le ingiustizie per le quali mi tiro indietro. Ecco, la fede invece ti dice no, non sei solo, perché non soltanto perché c'è un insieme, che so io, la Chiesa, che ti può dare una mano, ma che c'è Dio, Dio con te, cioè lo Spirito Santo, cioè Dio che abita in te. E dunque non accedere a quelle visioni, appunto, che sono soltanto il senso del dovere o del timore, come prima il professor Grandi giustamente diceva, anche modalità religiose che talvolta sono state molto utilizzate e che ora ne vediamo anche tutti i difetti che non funzionano. E invece ci può essere questa che c'è anche la grande stima che Dio ha nei confronti di ciascuno di noi. Noi possiamo diventare la possibilità che Dio si manifesti ancora ai nostri fratelli, soprattutto quelli più fragili. Io posso in loro riconoscere qualche cosa della presenza di Dio. E allora ecco, io penso che dentro quelle dinamiche umane che abbiamo guardato adesso da diversi punti di vista, e ce ne sarebbero tante altre, evidentemente, però c'è la possibilità che la dimensione religiosa sia un qualcosa che mi dà fiducia, che non mi restringe dentro la paura del giudizio, la paura di non farcela, la paura che non ne vale la pena. E invece, guardando a quello che ha fatto Dio, che ci ha donato suo figlio, a quello che Gesù ha compiuto, al dono dello Spirito, io mi ritrovo dentro una storia diversa. Una storia di relazioni diverse, non più funzionali, utilitaristiche, ma anche di libertà, di stima e rischio.
Volevo chiedere, c'è una fortissima crisi sia nella società civile, anche nella Chiesa, che riguarda proprio il rapporto con le istituzioni, che per la partecipazione ritengo siano un elemento fondamentale, sono un ganglio vitale. Siamo di fronte proprio a una debacle, siamo di fronte a un punto di non ritorno irreversibile, un divorzio tra singolo cittadino e istituzione. Ci eravamo tanto amati e adesso non ci amiamo più, il rapporto non è più recuperabile. C'è un addio alle urne, c'è un addio ai sacramenti, c'è un addio al pagamento delle tasse o c'è una possibilità di recuperare questa strana coppia?
Bene, allora proviamo ad affrontare anche questo tema che mi pare sempre enorme. Ci sono insieme cose diverse, ci sono insieme le tasse, eccetera. Allora, farmi sorridere quando facciamo un esercizio da moralisti per individuare le forme del bene e del male, troviamo tante caratteristiche, quando diciamo il male, diciamo il tradimento, la sfiducia, eccetera. E una volta una persona tra le parole chiave ha indicato agenzia delle entrate, basta. A descrivere una delle forme del male. In realtà non è così, non è così, lo sappiamo bene. Sicuramente la contribuzione fiscale fa parte di tutti quei dispositivi che ci aiutano a vivere l'amicizia sociale, questo è il punto. Delle istituzioni noi abbiamo bisogno, così come nell'amicizia interpersonale bastano degli scambi tra due persone, ecco perché tutto questo costruisca anche una relazione molto stretta. Anche nelle relazioni sociali ci vogliono degli scambi, ma questi scambi non sono più diretti tra persone, sono mediati dalle istituzioni. Tutti noi contribuiamo alla società, contribuiamo a quel tutto che è appunto la nostra macrocomunità, il nostro paese, in forme diverse, e poi il paese redistribuisce a ciascuno di noi. In che modo però? Allora, intanto redistribuisce se noi generiamo bene comune, quindi questo grande patrimonio che tutti contribuiamo, classicamente lo chiamiamo bene comune, e deve avere questa caratteristica proprio, quella di essere comunicabile. Questo lo dice un grande autore che è Jacques Maritain, dice noi possiamo pensare che in questo grande paniere ci stanno tutte quelle cose, che sono anche le competenze personali, anche tutto quello che noi insegniamo ai ragazzi a scuola. Sono tutti valori e risorse che diventano bene comune nella misura in cui li mettiamo a servizio di tutte le altre persone. Paradossalmente, tutte le cose che noi impariamo, se le mettiamo soltanto a servizio della nostra riuscita personale, non concorrono al bene comune, non fanno parte del bene comune. Allora, perché ci sia questa circolazione? Perché ci siano anche dei luoghi in cui possiamo metterci a disposizione e perché questi luoghi poi possono riorganizzare questo patrimonio per tutti, ci vogliono quelle che chiamiamo istituzioni. Quindi non possiamo sicuramente, ecco, non possiamo pensare che esista una dimensione sociale senza le istituzioni. L'idea di poter intessere infinite relazioni soltanto tra di noi, senza delle strutture che ci aiutino a coordinarci e a rendere più proficuo tutto questo è una grande illusione, questo lo sappiamo fin dall'antichità. Certo è che le istituzioni devono funzionare, questo è l'altro grande problema, perché tanta disaffezione deriva dal fatto che le istituzioni a volte non riescono a dare delle risposte adeguate. Ma più macro accade anche che le persone non si riconoscano nelle macro politiche delle istituzioni. Allora, una delle tematiche che vorremmo mettere proprio a tema anche attraverso la settimana sociale è questa: come ritroviamo una capacità di connettere le realtà di base, l'associazionismo, le persone che hanno anche tante idee, hanno tante buone pratiche anche, con i livelli decisionali macro, diciamo soprattutto quelli del sistema paese. Qui noi osserviamo da anni che c'è una grande cesura, c'è quasi una frattura. Tutta la ricchezza del paese non riesce, non tutta, ecco, gran parte della ricchezza pratica del paese, che è fatta di grande solidarietà, non riesce a tradursi in politica di livello nazionale. Questo, guardate, ha un grande punto di domanda per noi, anche rispetto a ci stiamo interrogando anche nella settimana sociale, un comitato, ma un po' tutte le realtà che stanno lavorando verso Trieste sul tema della democrazia. Questo riguarda anche quella struttura che ha subito un grande collasso, ma che è prevista dalla nostra Costituzione, che sono i partiti. I partiti nell'esperienza della Prima Repubblica, con tutto quello che possiamo pensarne, di fallimenti per alcuni aspetti, ma anche di grandi riuscite, erano comunque un corpo intermedio, li chiamavamo così. Era un luogo in cui ci si preparava a discutere, si discutevano alcune cose che poi filtravano anche nelle istituzioni. Questa grande camera di discussione, che a volte diventava una camera in cui forse le idee anche si perdevano, naturalmente la perdita di alcune idee è anche uno dei rischi che corriamo quando discutiamo tanto, però questo consentiva una trasmissione, consentiva un raggiungimento reciproco tra i luoghi del potere, giustamente il vescovo prima usava questa parola, e i luoghi della vita, che sono i luoghi ordinari in cui ciascuno di noi opera. Questa mediazione in qualche modo è saltata. È una domanda che dobbiamo farci, ma non soltanto da cattolici, ovviamente, è una domanda del sistema paese. Come facciamo a ricostruire tutto questo e che possibilità abbiamo di rivalorizzare la presenza di tutte le persone nelle istituzioni e il contributo di tutte nelle istituzioni? Queste sono cose su cui lavoreremo insieme, naturalmente un cantiere aperto, sono delle grandi domande, però comincia a diventare importante il fatto che iniziamo a farcele in maniera molto più densa, anche a livello della riflessione ecclesiale, proprio perché sentiamo l'importanza anche da cristiani di esserci in questi processi che sono per il bene di tutti. Ecco, non c'è un bene a scartamento ridotto, no? Non è dico che vale soltanto per i cristiani, c'è un bene che tutti, a cui tutti possono contribuire e con cui si può trovare tantissimo spazio per costruire società insieme, anche provenendo da ideologie, da idee diverse, da famiglie culturali e spirituali diverse. Quel bene comune è questa grande capacità di avere delle istituzioni che ci aiutano a stare insieme. È un po' il compito di tutti noi come cittadini è incentivare tutto questo ed esserci in questo sforzo, che sicuramente è faticoso, ma è estremamente importante.
A me viene da aggiungere questo, a Trieste adesso c'è questa bellissima mostra su Van Gogh che con il quadro di apertura è il seminatore che poi viene ripresa continuamente, che anche, noi sappiamo, un'immagine evangelica molto, molto proficua. A volte pensiamo che la partecipazione sia, secondo un po' l'indole nostra, è quella che deve subito avere un'efficacia che cambia il mondo. Per cui i tempi invece lunghi della partecipazione e i tempi lunghi della democrazia, perché così è molto più efficace a rispondere tempestivamente il dittatore, l'autocrate, che non invece un processo partecipativo di istanze magari anche che provengono da posizioni all'inizio molto distanti. Io penso che invece c'è questo compito grande, che è quello di rivalutare il piccolo, il quotidiano, cioè quell'elemento partecipativo che è alla portata di tutti e che però dà anche senso e bellezza alla propria vita, alle proprie giornate. Ci sono delle esperienze, come sono anche quelle del partecipare a, che so io, a una camminata, a una passeggiata sotto il sole, in compagnia. O che so io, in una festa di oratorio dove c'è la comunità che si raccoglie, è che non è che sia produttiva, ma tu partecipi a un'esperienza bella di comunione, un'esperienza bella, nella quale ti senti dentro, dentro quella famiglia, dentro quella comunità, e dove non stai producendo o cambiando il mondo, ma stai vivendo una pienezza di senso. Certo, poi ci sono i drammi, le ingiustizie, di cui dicevamo poco fa, che ci muovono anche ad altri tipi di partecipazione. C'è una fragilità della quale prendersi cura. E tutti questi piani di partecipazione devono un po' comunicare e devono un pochino, altrimenti diventa una bolla nella quale magari io, come un anestetico, come una droga, appunto l'oppio dei popoli, anche la religione, per la quale in qualche modo mi astengo da altri impegni e responsabilità. Ecco, penso che oggi c'è da fare un po' i conti con il fatto che tutti vorremmo immediatamente la risposta. Se io, anche come vescovo adesso, ma piuttosto che come chiesa, a volte ci si sente tirati da posizioni le più diverse e contraddittorie. E penso così anche la politica. Allora, si tratta anche di portare in modo autorevole, ma anche comprensibile, a cogliere che la complessità non può risolversi con degli slogan gridati o con una conflittualità che diventa violenta. Invece c'è la ricerca di un processo, il Papa piace molto questo avviare dei processi, è importante avviarli nella direzione giusta. Per cui penso che la partecipazione oggi debba rivalutare anche questi diversi livelli che portano che il mio impegno quotidiano, anche nel piccolo, in ogni caso ha un senso per la mia vita, perché è la pienezza della mia vita. E ha un senso perché io do il mio contributo, il mio piccolo contributo. Uno può dire, ma è soltanto una goccia nell'oceano. Certo, sì, è una goccia, però intanto io la mia goccia non la faccio mancare. E allora, se mi consentite, racconto l'esperienza bellissima di qualche giorno fa nella Piazza Unità d'Italia, dove attraverso proprio luci nell'ufficio scuola, e attraverso, io dico, proprio la fantasia e lo Spirito Santo che soffia dove vuole, gli insegnanti hanno messo in piedi questa esperienza di Bell Education, per cui i ragazzi delle scuole, uso questo linguaggio improprio, ma è più efficace, ecco. Delle superiori sono andati con i ragazzi delle medie, quelli delle medie con i ragazzi delle elementari, e ognuno però doveva partire da casa sua, dunque dalla propria famiglia e dalla storia della propria famiglia, scegliendo un pezzo di stoffa. Io ho chiesto a qualcuno, per qualcuno era la sua maglietta con cui aveva giocato e che il papà era lì a guardarlo. Qualcuno invece il pezzo di stoffa portato dalla nonna dall'Africa, il pezzo di tovaglia vecchia che però attorno al quale avevano mangiato tante volte insieme. Ecco, dalla propria famiglia si è arrivati nelle classi, mettendo insieme addirittura, se non possiamo dire magari le generazioni, però ragazzi di età diverse. E poi cucire insieme, tessere legami. E però questo tessere legami passa attraverso una pratica, un imparare, un aiutarsi, e anche a fare qualche cosa che prima non si aveva mai fatto, e anche a mettere in gioco relazioni tra quelli più grandi e quelli più piccoli, cose che non sono sempre così abituali. Ecco, io penso che tutto questo dia un gusto, che non abbiamo cambiato il mondo, ma abbiamo fatto un'esperienza che ha cambiato noi stessi. E poi questo tessere una tovaglia lunga 90 metri, srotolarla è una giornata bellissima, per cui un'esperienza gioiosa di 1.000 giovani che si ritrovano a mangiare attorno a questa tovaglia e poi ricordarsi di chi non c'è lì e pertanto di chi in qualche modo è per le sue ferite povero, e allora mettere su quella tovaglia qualche cosa ricordandosi degli altri. E poi, vabbè, però questa è la mia deformazione, se volete, a me ha fatto venire in mente, perché qualche volta ci ho provato a stendere un'enorme tovaglia sugli altari. Ecco, questa enorme tovaglia mi ha ricordato come se fosse un enorme altare al quale tutti si è convocati attorno e perché? Perché c'è una fame di Dio, perché abbiamo bisogno anche di un qualche cosa di più rispetto a quello che noi stiamo realizzando, pur di così bello, ma è metafora che allude a qualche cosa. Eravamo lì a cielo aperto, sotto sbaciati dal sole, per cui che un po' rimanda a qualche cosa che ci sovrasta e che ci supera. Ecco, io penso, fare esperienze di partecipazione positive, nelle quali, è vero, rimangono ancora i drammi delle guerre, che ci sono nel mondo, o della sofferenza innocente, però ci ricordiamo anche di loro, per cui mettere su quella tovaglia qualche cosa, che per cui non mi astraggo, non mi isolo in un'esperienza beata, nella quale gli altri sono esclusi, ma in qualche modo li ricordo. E si sono raccolte ben più di 12 ceste, di pani avanzati, perché ho visto bauli pieni poi di queste ceste che andavano, per raggiungere poi dopo, le famiglie povere. Ecco, io penso che, far fare esperienze di partecipazione positive anche nella Chiesa, sia la risposta che non è originale, che è quella di sempre. Oggi però in questo tempo che non abbiamo più, dove i ragazzi, ti dicono mi piacerebbe, ma non ho tempo. Ecco, per cui si riconnette che la partecipazione ha bisogno di coniugarsi con un altro aspetto della vita delle persone, che è la capacità di scegliere, è il discernimento. È scegliere di esserci, scegliere che ci sono tante altre cose belle, e però io mi fido e faccio questa cosa. Questi ragazzi non avrebbero fatto questa esperienza di partecipazione se non ci fosse stata la scuola che li ha accompagnati in questa esperienza di partecipazione. A volte la scelta ha bisogno di essere accompagnata, perché nella nostra estrema libertà di oggi va a finire che ci rinchiudiamo nel benessere individuale, ci rinchiudiamo in quello che è comodo, in quello che ci fa meno paura, e che però magari appena dopo è qualcosa che è già consumato ed è già finito, e ritorniamo magari o nella noia o addirittura, che so io, in quell'apatia, in quella insoddisfazione per la quale uno si demotiva. Ecco, io penso che ci siano degli spazi di lavoro per tutti, per la scuola, per la chiesa, per la società, facendo fare, provandoci a fare esperienza. La metafora di questa grande tovaglia di 90 metri è bella, la sto raccontando. Bravi agli insegnanti, io devo dirlo.
Grazie, grazie. E allora per questo accompagnamento, partecipazione, noi abbiamo degli strumenti oggi, no? Nella scuola, nel mondo della scuola abbiamo i consigli di classe che contribuiscono all'elaborazione di un piano educativo. Però tutto sommato non hanno dato alla scuola e ai cittadini una maggiore propensione a stare nella realtà dei rapporti. È la stessa cosa per i consigli pastorali delle parrocchie o delle diocesi o per i rapporti tra catechesi e famiglie. Ma allora la domanda è: c'è un vero protagonismo? Possiamo dirlo ai giovani che la loro partecipazione farà la differenza? Quali sono gli obblighi che noi abbiamo come singoli nei confronti della società? Come noi cittadini possiamo entrare in relazione con tutta la nostra comunità civile? Sono anche io parte della società civile, ma in questa mi riconosco. Ciascuno di noi accetta di trasferire le risorse personali nel paniere del bene comune e le mette a disposizione perché diventino patrimonio di tutti. È così?
Beh, io dico subito questa cosa: se un genitore, va a un consiglio di classe, ci può andare con la presunzione che arrivo io e cambio la scuola, cambio tutto, eccetera, oppure umilmente testimonia a suo figlio che, gli interessa la scuola che lui sta frequentando. Io posso andare al collegio docenti, o piuttosto che posso andare a una riunione dei preti, sto facendo esempi, del mio vissuto anche in questi giorni, ma dicendo: ma io so già quella cosa, è una perdita di tempo. Sì, però io vivo un'esperienza di partecipazione. E posso, andare oltre, che non è soltanto, che mi si spiega una cosa che io so già, ma perché passo dall'atto burocratico del compilare una carta a delle relazioni nelle quali mi rimotivo, che io incontrerò delle persone e che queste persone non devo sfruttare al massimo quell'esperienza di incontro. Non devo sciuparla e renderla un atto meramente burocratico o un dovere per il quale io ho espletato il mansionario e posso, che so io, redigere poi un verbale che ho fatto il mio dovere. Allora, stiamo un pochino, che è vero, talvolta abbiamo fatto esperienze di partecipazione deludenti, consigli di classe piuttosto che riunioni di preti o consigli pastorali parrocchiali o elezioni o e così via, che ci hanno in qualche modo deluso. Penso che la maturità dell'adulto dovrebbe essere che io però insisto a voler portare qualche cosa di positivo in quel contesto. Certo, non deve essere un atto di masochismo, per cui occorre anche creare qualche alleanza per fare in modo che i consigli di classe o i consigli pastorali o le assemblee e così via risultino preparati e risultino in qualche modo che perlomeno diventano esperienze arricchenti, per quali dico non ho buttato via questa sera, non ho sciupato il mio tempo, ho incontrato delle persone e ne è valsa la pena. Per cui magari ci sono venuto che non ne avevo tanta voglia, ma torno a casa contento. Lo so che è una sfida grande, anche perché tante volte invece pensiamo che la partecipazione bella è quella di andare al concerto di Vasco Rossi o di Ligabue o che so io, dove si salta, si balla e così via. L'esperienza bella è stata del sentirsi in quell'enorme contenitore pieno di adrenalina che è la musica, che è il concerto e così via. Ci sono altre partecipazioni più umili, dove c'è appunto un po' il disincanto, il partecipare alla vita familiare talvolta è fatta anche di piccoli e grandi servizi che un po' sono anche faticosi, a volte piccoli e grandi conflitti per le quali occorre mediare, cioè, però questa è la vita, altrimenti va bene, non c'è più l'occhio dei popoli che è la religione di massa a quella quale si andava una volta, ma è diventato il concerto di Vasco Rossi, e per qualcuno forse Vasco Rossi è davvero l'idolo.
Sì, non ho cose diverse da sottolineare, nel senso che mi pare che l'analisi sia proprio questa. Torniamo ancora alla funzione del tempo, allora la prendo soltanto da un altro versante. Anche qui vi racconto anche io una piccola cosa che fa parte credo dell'esperienza di tutti di tutte le persone che hanno una vita associativa. In una grande associazione di cui faccio parte, tipicamente un organismo è il consiglio. E il consiglio è un luogo dove si discute molto. E al termine di questi consigli la cosa più frequente era quella di aggiungere delle cose che si sarebbero dovute fare nei tempi successivi, senza stabilire alcune cose molto basilari, cioè quali erano le risorse che avevamo, chi l'avrebbe fatto. Per cui l'assistente ecclesiastico al termine di queste riunioni lunghe taceva lungo tutto il percorso e la domanda con cui chiudeva l'incontro era sì, ma chi fa? Ecco, e per noi era un po' come dire, sì, ma ci dice una cosa così pratica, invece era un'attenzione di tipo spirituale, ma in senso anche laico se volete. Come diceva prima il Vescovo, lavorare insieme significa dedicare del tempo per capire ciò che conta di più in questo momento della storia che stiamo vivendo insieme. Tante cose hanno sempre un valore, non si tratta, non è mai, guardate, discernimento, non è mai scegliere tra il male e il bene, questo lo sappiamo fare tutti ed è una cosa piuttosto, come dire, semplice. Il difficile è scegliere tra il bene e il meglio, sapendo di non poter fare magari entrambe le cose. Allora, questo richiede proprio un lavoro fatto assieme. Il difetto di tante esperienze associative, ma un difetto che dobbiamo guardare con grande benevolenza, è proprio il fatto di non conoscere dei processi e delle metodologie che aiutino quando occorre, mica sempre, che aiutino proprio a capire insieme in un tempo limitato che cosa faremo e che cosa invece lasceremo. Allora, da questo punto di vista, il tema del potere ritorna, no? Noi dobbiamo capire quale potere trasformativo della realtà abbiamo, non possiamo fare tutto. ma se non possiamo fare tutto, dobbiamo poter avere un percorso che ci aiuti a far sì che quando ci incontriamo non spendiamo 6 ore del nostro tempo per ritornare sempre al punto di partenza. Dobbiamo trovare delle modalità attraverso cui possiamo ascoltarci più in profondità, ascoltare anzitutto interiormente ciascuno, ascoltare le altre persone e a fronte di questo ascolto arrivare a individuare quelle che sono le cose emergenti. Ci vuole del metodo. È la cosa che forse per tanti aspetti ci è mancata. Abbiamo alle spalle tantissimi anni in cui abbiamo fatto grandi discussioni anche assembleari. Le caratteristiche degli anni 70 erano queste, ma chi ha vissuto anche quell'epoca ci dice, nelle testimonianze proprio della lotta armata, che vinceva in quelle dinamiche chi, questa è l'espressione che rubo proprio a dei protagonisti, chi in un buco più piccolo ne facevano più grosso. Questa era proprio la logica del prevalere. Cioè di riuscire a smontare qualche cosa in più e di, nel fare questo esercizio, alle volte retorico, alle volte molto dialettico, nel provare a dire una cosa che era più grande di quella che aveva detto un'altra persona prima. Quando vi dicevo prima che la differenza radicale tra il prevalere e il convalidare è quella che segna la partecipazione, intendevo anche questo. Noi dobbiamo capire come nei nostri momenti assembleari, che siano a scuola, che siano nei collegi, che siano nei consigli, in tutte le realtà istituzionali che sono fatte per confrontarsi, come lì dentro, in alcuni momenti specifici della vita delle istituzioni, cioè quando bisogna prendere delle decisioni, degli orientamenti, come trasformiamo il tempo poco che abbiamo a disposizione in un tempo gustoso, in cui sentiamo che riusciamo a convergere verso qualche cosa, in cui sentiamo che la coesione sociale all'interno di quel gruppo si cementa, proprio perché c'è questa dinamica dell'incontro di cui ci ha detto prima il Vescovo, e allo stesso tempo capiamo che più siamo coesi, più riusciamo anche a sostenere poi la fatica delle decisioni prese insieme. Le decisioni belle che cambiano anche la storia delle associazioni, un po' di tutte le realtà, sono sempre decisioni faticose, perché significa andare oltre quello che si è sempre fatto, questo lo sappiamo tutti. Ma riusciamo a fare questo passo insieme se sappiamo che quella decisione è maturata in tutta la comunità. Se è una decisione che è maturata soltanto nei leader o soltanto in una piccola parte della comunità, alle prime difficoltà poi ci si ferma. Ecco, allora con questo vorrei dire anche questo aspetto, ogni processo di discernimento è un processo che o ci lascia più uniti oppure rischia di lasciarci più divisi. E questa è un'opportunità, ma è anche un rischio, no? Quindi da questo punto di vista capire sempre qual è il metodo che utilizziamo è fondamentale proprio per darci più possibilità di passare attraverso un percorso di questo tipo ritrovandoci più uniti dopo esserci confrontati. Ecco, allora, diciamo, nella scuola, no? Ma ripeto, come in tutte le associazioni, se noi non equilibriamo bene il potere che c'è e che c'è a disposizione, se raccontiamo anche ai più giovani o alle persone che sono in associazione che la loro voce conta, ma poi in realtà non conta perché non hanno il potere di trasformare le cose, generiamo un'illusione. Alle volte è molto più saggio dire queste sono le cose che con il vostro contributo, con il vostro voto, si possono cambiare. Altre non si possono cambiare in questo momento qui. Bisogna fare altri passi perché possono essere cambiati. Essere molto onesti in questo, perché più promettiamo che la partecipazione darà dei risultati e meno riusciamo a mantenere questa promessa, più facciamo del male alla partecipazione oltre che alle persone. Quindi un po' di piedi per terra può farci bene. Perché può aiutarci anche a creare degli spazi poi effettivi di trasformazione della realtà. Se poi vediamo che quello che abbiamo deciso effettivamente può cambiare le cose, allora magari sarà poco, ma è qualcosa di molto più efficace.
E allora in parte avete anche risposto, ma forse tra il pubblico c'è una domanda, ma allora la partecipazione è anche decisione?
Sì, certo, se vuoi al volo su questo, la partecipazione può essere decisione, può essere anche consiglio. L'importante è capire quando ci riuniamo insieme fino a che punto vogliamo arrivare o possiamo arrivare. Ci sono dei contesti in cui, anche per istituzionali, in cui la funzione della partecipazione è consultiva, perché poi ci sono degli organi che prenderanno altre decisioni, tipicamente magari un consiglio di amministrazione o altri organismi, no? Nel mondo civile esistono tutte queste strutture. Allora, capire fin dove possiamo arrivare insieme, dire fino a lì ci arriviamo. Elaboreremo una raccomandazione, va bene, sappiamo che è questa, dopo verrà elaborata. Elaboriamo una decisione? Sì, ma allora dobbiamo sapere che abbiamo il potere di fare tutto questo. Una grammatica istituzionale in tutte le esperienze associative ci aiuta anche a capire come misurare questo potere e quindi come arrivare, se è possibile arrivare a delle decisioni o se bisogna fermarsi prima. Non è che una cosa sia giusta o sbagliata, Occorre capire gli strumenti anche civili che abbiamo, fin dove ci possono portare e utilizzarli per gli spazi che consentono, senza aspettarci che possano darci opportunità maggiori, ma anche evitando di non utilizzare tutto il potere di cui disponiamo. Perché un'altra cosa che alle volte non funziona è quando il potere ce l'abbiamo e invece semplicemente discutiamo senza arrivare a qualcosa che può essere trasformativo.
Non so se il Vescovo voleva aggiungere qualcosa su questo punto.
La partecipazione secondo me ha tanti risvolti, per cui talvolta è anche certo partecipare come passaggio verso una decisione, che può essere che talvolta sì, si partecipa a un'assemblea e si prende una decisione su grandi problemi, la partecipazione è però dire io ci sono e faccio la mia parte. Se penso ai 40 anziani di una casa di riposo che stanno partecipando alla settimana sociale dei cattolici alla visita del Papa perché si sono ritrovati, hanno scritto 40 lettere al Papa, stanno partecipando ad un evento, stanno partecipando dicendo noi siamo in casa di riposo, ma ci siamo, abbiamo un pensiero, abbiamo un desiderio, abbiamo addirittura. Che bello se il Papa potesse venire addirittura qua a trovarci. Ecco, evidentemente non è una decisione, talvolta ci sono spazi di una partecipazione per una decisione, ma in ogni caso è sì, è la decisione di dire non dimenticatevi perché ci siamo anche noi. Allora, sì, senza dubbio c'è un aspetto di decisione, forse occorre però anche elaborare, anche un po' umilmente, nel dire sì, non è detto però che questo mio luogo partecipativo sia efficace a tal punto che ci prendiamo la decisione di cambiare, che so io, la guerra che c'è da una parte o dall'altra. Non possiamo partecipare per spegnere quelle bombe, possiamo partecipare però per diventare uomini e donne operatori di pace. Questo sì, è lì dove noi siamo, e per una grande onda d'urto perché si comprenda che ci sono altre modalità per risolvere e vivere i conflitti. Per cui sì, io penso che queste metafore di ragazzi o di anziani che partecipano dicono sì, hanno preso la decisione di partecipare. Forse i ragazzi più accompagnati dalla scuola, ma che bello, la scuola svolge la sua funzione. E qualcun altro accompagnati dentro la loro situazione di fragilità. A questo serve che ci sia qualcuno che si prende cura, però stanno partecipando.
Bene, che questo cantiere di cui parlavo all'inizio rimanga in piedi, no? Questo cantiere di partecipazione e questo pensatoio anche rivolto soprattutto per noi insegnanti ai più giovani. Pensavo sulle ultime parole di Sua Eccellenza proprio quanto tante volte quello che noi incidiamo con la partecipazione non stia tanto nelle nostre aspettative, perché noi come aspettative abbiamo che con la partecipazione risolviamo le cose, no? È più di tipo funzionale, risolutorio, mentre il vescovo, per esempio, va in giro a raccontare queste esperienze e questo è proprio un modo per amplificare, per espandere, per far ricadere la partecipazione. Questa partecipazione, per esempio, quanto può incidere sulla nostra visione, sulla tua visione di partecipazione e anche di affezione proprio, no? Di una comunità. A me colpì in Piazza Unità, per esempio, le persone di varie età che erano venute a vedere, quindi hanno partecipato indirettamente, ma perché è tanto bello il fatto che tanti ragazzi si mettano assieme e facciano quest'opera a favore dei più fragili e degli ultimi, no? Quindi tante modalità che magari non sono risolutive, ma che sicuramente cambiano cultura, cambiano clima, cambiano percezione, no, di un ambiente. E naturalmente un grossissimo grazie per il laboratorio Scienza e Fede che condivide con l'UCIM e con la diocesi proprio questo tipo di percorsi. Ringrazio naturalmente anche tutti voi per averci seguito e quindi un cordialissimo buona serata.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto!